Italia in controluce.
Buongiorno, oggi è il 14 marzo ed è la prima edizione di Italia in controluce. Vi parla Daniele Biacchessi. Quali sono i problemi delle nostre città? Come vengono affrontati dagli amministratori? Come si vive? Ci si incontra, si ama, si lavora, si studia? Da oggi iniziamo un viaggio nelle città italiane attraverso occhi diversi. Sono gli occhi degli scrittori, di uomini della cultura e dello spettacolo. Vanessa Quinto parte con Michele Serra, giornalista, scrittore, che vi racconta Milano.
Secondo la sua esperienza personale e professionale, quali grandi cambiamenti ha notato in Milano negli ultimi anni?
Negli ultimi 20 anni molto pochi, e questo forse è proprio il problema, no? È come se Milano vivesse sull'onda della Milano da bere ancora, quindi della moda, della pubblicità. È una città che vive un po' di riflesso da quel periodo, è come se gli anni 80 non fossero mai finiti. Non so se questo sia anche paradigmatico del paese, ma insomma c'è un senso di stasi.
Milano è stata per tanti anni, in passato ovviamente, la città del pensiero in qualche modo. Adesso si può dire che sia più una città dell'azione, dove c'è meno pensiero. Mi riferisco, appunto, come lei ha detto, al marketing, alla pubblicità, all'economia. Cos'è dell'illuminismo lombardo? Non ci sono più grandi pensatori?
Diciamo intanto che rispetto al dopoguerra, che nel senso che il dopoguerra poi arriva fino al boom, fino ai primi anni 60, quella che è cambiata probabilmente anche la struttura sociale della città, nel senso che Milano era una città tanto di fabbriche, quindi era fondamentalmente una città di operai e di impiegati, di borghesi, di ceto medio. Non so se ci sia una relazione tra questa struttura sociale e quella vivacità culturale, forse sì, perché probabilmente da un contrasto anche politico e anche di classe così forte, così vivo, così acceso, così legato anche alla vita della città, dai grandi contrasti nascono le grandi idee, nasce anche la grande cultura. Mi chiedo quale cultura può nascere dalla stasi. Probabilmente se rinascesse un movimento strutturale della città, cioè se cambiasse la sua composizione sociale, rinascerebbero dei conflitti e rinascerebbero i pensatori. Più che pensatori, intellettuali milanesi degli ultimi 20 anni sono produttori di slogan, sono copywriter, sono organizzatori culturali, organizzatori di eventi, come si dice adesso. Naturalmente questo non parla a sfavore del loro talento, ce ne saranno anche di bravissimi. Diciamo che è meno interessante ovviamente la battaglia culturale. Cioè
ma il
meno
fatto che adesso Milano sia comunque una metropoli, tanto che è difficile trovare milanesi a Milano, è stata una ricchezza per la città o un impoverimento, nel senso che è proprio cambiato il tessuto?
Ma è stata una straordinaria ricchezza, ma insomma anche lì si vive un po' sugli allori, e voglio dire, nessuno dei grandi milanesi dell'arte e della cultura era milanese, no? Si fa sempre l'elenco, ma insomma Gaber era triestino, Iannacci era pugliese, Walter Chiari era pugliese, Teo Teocoli è calabrese. Cioè Milano aveva questa prodigiosa capacità di assorbimento di energie anche esterne, e per questo del resto si andava a Milano, no? Non so in che misura Milano sia ancora metropoli, mi sembra più metropoli Roma, anche se è una metropoli poi sfasciata, cacciarona, cinica, però diciamo se uno vuole avere un'idea un pochino più a largo raggio di come funzionano le cose, di come funziona l'Italia e anche di come funziona il mondo, è più facile che lo capisca a Roma con tutti i suoi limiti piuttosto che a Milano.
Ma Milano, coinvolta nei vari fatti di cronaca e politica che conosciamo, è diventata la ex capitale morale?
Ma questo da Tangentopoli in poi è diventato anche troppo facile dirlo, insomma non è che...
Milano in pochi aggettivi?
Beh, provando ad andare al cuore della città, è una città scorbutica, poco cordiale, con delle virtù quasi tutte nascoste, no? Si dice, è un luogo comune, ma è anche vero che le cose più belle a Milano sono i cortili interni, sono dentro le case, sono i giardini nascosti, e credo che questo sia abbastanza vero, cioè il carattere della città è poco amabile, sembrano scortesi prevalentemente i milanesi, anche quando poi non lo sono, è solo una crosta esterna.
Ma lei che ha raccontato la nostra storia sia in termini di cronaca ma anche di satira, come la vive la satira che fanno di noi all'estero?
Con un certo imbarazzo, devo dire la verità, tanto perché è una satira, anche questa un po' vecchia, no? È come se non riuscissimo a uscire dal nostro cliché, che è quello, poi non è colpa neanche nostra, è colpa della persona che ci rappresenta all'estero. Il cliché è quello dell'italiano maschilista, un po' cialtrone, che racconta le barzellette, che cerca di piacere a tutti, che è rumoroso, che fa le corna, insomma. Peraltro gli stranieri hanno già un cliché negativo di alcune nostre caratteristiche, caratteristiche, ecco, diciamo che in questo periodo storico siamo riusciti ad entrare perfettamente, ahimè, in questo cliché.
Ma se i nostri politici più rappresentativi in realtà poi non ci rappresentano sul serio, perché non riusciamo a cambiare?
C'è una risposta pessimista, e cioè perché i nostri politici rappresentano invece ciò che noi siamo come popolo. Prognosi infausta sarebbe concludere che abbiamo la classe dirigente che ci meritiamo.
Mi dica che ne abbiamo anche una positiva, non mi lasci con
questo. L'ipotesi fausta invece è che abbiamo vissuto un periodo molto complicato e anche molto equivoco, nel senso che non abbiamo capito molto bene quello che volevamo fare o che potremmo fare, e che ci sarà un risveglio fondato, ma non tanto sui concetti di vince la sinistra, vince la destra, ma su una migliore qualità di quello che riusciamo a fare, di quello che riusciamo a essere. Quasi una questione di orgoglio nazionale è diventata. Io quando vedo in televisione una persona che non la pensa come me, che sento essere di buon livello, mi sento molto rincuorato, perché mi sembra che questo aiuti anche me e aiuti tutti, insomma.
Indubbiamente poi le differenze, se chiaramente valide, sono una ricchezza. E parlando di differenze, le chiedo: l'Italia, siamo alle porte dei festeggiamenti dell'unità, è una?
Ma io non ne ho proprio il minimo dubbio. Io penso che il 65% di share che ha fatto Benigni a Sanremo sia un numero talmente esorbitante che va completamente al di là del successo televisivo, insomma. È un sintomo, vuol dire che c'è una fortissima necessità di ritrovare un'identità comune. In fondo, se non ci si sente parte di una comunità, si è destinati a essere infelici, perché ci si sente soli, perché ci si sente smarriti. Quindi mi dispiace per chi questa identità vuole distruggere o chi la nega, ma insomma si accorgerà presto di essere una minoranza nel paese, una piccola minoranza del paese. E la maggioranza invece è quella che vuole festeggiare il 150enario, vuole farsi delle domande sulla propria identità, sulla propria storia, sulle proprie radici.
La prima edizione di Italia in Controluce termina qui. Cercate il blog su radio24.it, i contenuti audio del programma sul nostro sito. Poi siamo su Facebook, Twitter, attraverso la mail controluce@radio24.it. Torniamo oggi alle 13:30.